casse, Zacca, sulle casse! Facciamo tremare i muri di San Donato, Zacca! Trouble.
Allora, meglio non fare troubles perché siamo in periferia, qua ci fanno un mazzo così.
Ma no, siamo
dei fighetti, noi siamo dei fighetti della ZTL, ci fanno un mazzo così.
Tu sei
così.
Un fighetto della ZTL, io arrivo...
Ma tu arrivi da una zona in piena gentrificazione.
Io arrivo da Giambellino.
Ma va là, in piena gentrificazione, il Giambellino, lo spritz costa 7 euro, a San Donato 4.
4, col Campari.
Infatti, e anche tantissimo con Campari.
Tanto sì. Campari. Ma perché ho usato il solito trucco, ho fatto la scenetta, ho detto mi puoi mettere meno ghiaccio, ma ho specificato non perché voglio più prosecco e Campari, solo perché mi piace meno annacquato. E quando dici così il barista si prende bene e in
ti
realtà
spara,
ti mette
più Campari, sì, più, sì. Più spumante, più eccetera.
Sigla classica delle uscite, sì, di Poveri ma belli, oggi in diretta da San Donato.
Da San Donato Milanese, allora io cercherò di parlare con una voce tipo quella del narratore diventato sfocatore,
sì,
di Maron.
Un po' da crooner, un po' da malato terminale.
Un po' da fumatore, sì, di 84 pacchetti di sigarette, sì, al, sì, giorno, nonostante sia uno tra i più grandi alfieri dell'antitabagismo.
Sì. Ricordo ancora quando fumavi le sigarette, portavi ancora i capelli
pieni
lunghi
di droga, sì.
Portavi ancora, certo, capelli lunghi.
Capelli lunghi, sì, capelli lunghi e pur bisogna andare.
Sì, dei mustacci,
sì, sì,
dei mustacci bavosi, perché comunque eri un giovane
non
bavoso.
Non mi lavavo, certo.
E un giubbotto di pelle del, sì, quale ti vantavi perché eri un metallaro e quindi insomma... Avevi quel allure lì, sì. Allora, siamo a San Donato, in un presidio di cultura del comune, che farei presentare direttamente alla libraia qua presente, che, sì, se vuole dirci
più volte intervistata
cose,
ma mai abbastanza.
Mai,
dai,
abbastanza, sì, mai abbastanza. Allora, proprio un'introduzione
per,
proprio...
il nostro pubblico.
Chi sei?
Cosa volete sapere?
Beh, no, allora, dove sei? Chi sei? Come ti chiami? Cosa fai?
Allora, mi chiamo Bruna,
sì,
insieme a mia sorella Antonella,
sì,
abbiamo avuto, ecco, questo genio di follia di aprire questo posto 4 anni fa.
Quindi comunque...
Ah, 4
diciamo...
anni fa, quindi quando tutti chiudevano voi avete aperto.
Chiudevano,
beh, ma è un'ottima idea,
bravo,
però, siete state in controtendenza.
In controtendenza.
Controprogrammazione, sì. Anticicliche si dice.
Non ci siamo nemmeno pentite.
No, ma infatti.
Nonostante non vadano bene le cose.
No, ma come? Allora, stamattina sentivo che quando parlavate con i nostri colleghi dell'apertura, il Kitax è una parola greca.
Sì.
Io vado sempre in vacanza in Grecia e amo la Grecia.
Però non sai cosa vuol dire.
No, lo so, vuol dire ma guarda qua,
esatto, proprio quello.
Del tipo, guarda che figata che c'è.
Esatto,
che figata,
esatto,
sì,
esatto.
Così, sì,
bravo,
sì. Bella, bella,
bravissimo,
sì, così,
bravissimo.
Lo dicono fuori dai ristoranti.
Fantastico.
Tipo, per guardare. No, ma è tipo, guarda che conto basso dello sprizza San Donato.
Kitax, Kitax,
4 euro, non so come si dice 4,
tessera.
Beh, Kitax è qua al bar di fianco, top, 4 euro lo spritz a Milano, sì. Manco in periferia.
Sì, è vero.
Noi abbiamo parlato...
Quante te ne spari al giorno?
Di spritz.
D'estate abbastanza.
Infatti, perché, allora, abbiamo cominciato da 6 minuti e abbiamo parlato 8 volte di spritz.
No, perché comunque, allora, noi facciamo le robe così un po' superficiali, ma... Nella superficialità, come ci insegna Husserl, il filosofo tedesco...
Ah, ma hai visto il suo ultimo film?
Ho visto il suo ultimo film. Okay. Nella fenomeno sta dietro la realtà. E la realtà è che pagare 4 euro uno spritz per il proletariato che noi rappresentiamo con Poveri ma Belli,
certo,
è una festa.
Grande, grande festa del proletariato.
Festa, sì.
Eh sì, something like a phenomenon,
yes,
direi, sì.
Quindi se cercate un motivo per iniziare a leggere dei libri, cosa che molti insomma non hanno mai trovato, cioè molti non
molti
sanno,
italiani molti italiani non riescono proprio a trovarla la motivazione.
Cioè, no? La motivazione c'è, di fianco alla libreria c'è un bar che fa lo spritz a 4 euro. Dopo che siete ubriachi venite e comprate i libri.
Vi fate magari suggerire,
perfetto,
da Bruno un libro.
Per esempio, sì, che libri suggeriamo oggi al nostro...
Aspetta,
pubblico?
A noi, no, facciamocelo suggerire a noi.
Allora, su Taylored.
Sì.
Vai.
Allora, dobbiamo dire delle caratteristiche.
Siamo,
dovete dirmi cosa vi piace. Allora, sorella, vieni
sì,
qua.
Sì, allora, a me piacciono libri di romanzi, generali.
Non
quindi,
saggistica, non saggistica.
Direi
c'hai ragione,
romanzi,
lettura,
avventura.
Cosa diciamo?
Dickens.
Contemporanei,
romanzi, avventura, contemporaneo. Che cosa gli diamo? No, non è avventura.
Ma però anche se non è proprio solo avventura, va bene.
Vai.
Allora, Luca Di Fulvio, La gang dei
sogni.
Mi piace.
Di cosa parla?
Mi piace anche molto la copertina.
Bellissimo libro.
Di cosa parla?
Sorella, vieni qua.
Sorella.
No, adesso questo è il suo di mestiere. Vai.
Si sta. Com'è?
Eccomi.
Eccola. Si sta, chi sei?
Antonella.
Ciao. Allora,
ciao.
Antonella, vediamo se metti, come dire, tutta te stessa e la tua arte.
Non
di,
macchiarlo
di
con le mani,
ho le mani sporche
di patatine.
Perché qua di fianco c'è lo spritz a destra.
L'abbiamo già detto.
E a sinistra c'è la panetteria con
sì,
le zeppole e i grissini,
quindi,
alla pizza che ho mangiato.
Quindi abbiamo le mani sporche di crema chantilly.
Allora,
quindi...
convincimi a leggere La gang dei sogni.
Allora, La gang dei sogni parla di un ragazzo italiano e della sua mamma che si sono trasferiti a New York e trasferiti poi arrivano comunque da una
situazione tragica,
da una situazione di grande povertà, sì, e lui diventa praticamente un mafioso.
Ah, beh, interessante, un po' come
Don Corleone,
sì, una
insomma,
roba così, il padrino.
Ed è
padrino.
La storia di questo ragazzo, appunto,
una
italiano.
Storia di grande riscatto.
Ma primi Novecento,
esatto, sì,
quell'epoca
sì,
là.
Sì,
okay.
Sì, sì,
quindi
sì,
la mano nera, cioè gli esordi della mafia.
Sì, sì, più contemporaneo, diciamo così. Sì.
Dicevo, io vorrei invece una cosa più... orientale, qualcosa.
Adesso fa l'intellettuale.
Qualcosa che mescoli.
Che fatica.
Qualcosa che mescoli Mishima con Heidegger.
Sì.
Un romanzo?
Allora vorrei.
No, vorrebbe una piccola spada per fare seppuku.
Vorrei,
e noi saremmo molto felici
che si
sbudellasse.
Vorrei un romanzo comico che però metta dentro di sé Mishima e la filosofia tedesca del Novecento. cosa mi proponete? Questo è proprio per vedere, insomma.
Ti proponiamo una sedia sul groppone.
Sì, bravo, bravo.
Sì. Uno sgabello sul groppone gli proponiamo.
Va bene, va bene. Ci sto, ci sto.
A questo.
A questa richiesta.
Supponente. Pseudo-intellettuale,
chissà quanti ne vedono,
merdacchione.
Chissà quanti ne vedono ogni giorno.
Di gente così.
Possiamo chiedere a uno scrittore sandonatese, che ne abbiamo tantissimi, di scrivere un romanzo per
perfetto,
te.
Perfetto.
Ma perché San Donato è una città molto vivace dal punto di vista letterario?
Anche troppo.
Troppo?
Anche troppo.
Cioè, cercano di venire a farvi. Vi chiedono di essere editori?
No, editori no, okay. Vengono a proporci i loro libri da vendere.
E voi dovete dire, insomma, lo devo leggere, poi dei mattoni di 900 pagine.
Sì, ma al di là
domani
dei mattoni.
Domani lo metto in vetrina. Domani lo metto
sempre,
in vetrina.
Allora, sempre.
C'è da dire una cosa. Adesso, noi, come ben sapete, qua fuori abbiamo un fumetto di cui siamo autori, ma non soli, perché è stata una grande opera corale. Ma noi abbiamo anche un romanzo che in questo momento è esaurito. Ma ci impieghiamo due secondi a ristampare, che è 28 sfocature di Maron.
Lo conoscete? L'avete letto?
No.
È un romanzo che ha iniziato ha proprio aperto le porte a un nuovo genere letterario, che è il romanzo proto-erotico.
È l'unico romanzo proto-erotico della storia.
È un romanzo dove ci sono tantissime premesse, ma non si arriva mai al dunque, diciamo. Insomma,
non
è anche una grande metafora.
Mai.
Al massimo si strusciano
i
vestiti
bacini,
addosso,
bacini, sì.
Cose di questo tipo. E è un romanzo come dire, nelle intenzioni molto laido, scandaloso.
Ma nella
morboso, ma nella pratica no.
Ma nella pratica molto gentleman, molto femminista, molto antimacista, molto non binario.
Più o meno, sì.
È molto.
Quindi da domani mi verranno a chiedere questo romanzo.
Probabilmente
tu rispondi che è in ristampa.
Perfetto.
Okay.
Ma qual è invece quello che stai vendendo di più adesso?
Qual è il best seller?
Antonella?
Ma no, ma sempre a tua sorella devi chiedere.
Ma perché lei è sempre in negozio, certo che devo chiedere a lei.
Tu sei la capa e lei
io sono
la mente e lei
il braccio. Io
faccio il magazziniere, vado a prendere i libri, scarico, faccio queste cose.
Gli ultimi due, l'ultimo è quello di Dicker.
Ah beh, certo, classico.
Ma chiesto cosa.
Joël Dicker, la catastrofica visita allo zoo.
Certo.
Cazzullo?
Sì.
Ah, ok,
sì.
che non è un romanzo.
Padre è sulla Bibbia.
È sulla Bibbia.
Ok, un saggio.
Sì, non è un saggio, è un romanzo.
Beh, noi siamo grandi amanti del Deuteronomio.
Noi soprattutto.
Del Vecchio Testamento.
Il Pentateuco comunque per noi è un buon
momento. Bastoni nodosi.
Un momento è, insomma, quando questo Dio
vendicativo.
Questo Dio vendicativo sferza tutti col suo bastone nodoso. È uomo, devi soffrire, donna.
Donna di più.
Dico quanto devi soffrire, strada bam, giù col bastone nodoso.
Donna deve soffrire di più.
Allora, Antonella Bruna, grazie dell'ospitalità. Grazie mille.
Allora, introduciamo una piccola iniziativa, cioè piccola, una grande iniziativa, ma poi invitiamo anche Sonia a entrare nel
novero dei benemeriti,
nel nostro studio qua a Mobile a San Donato, lo ricordiamo, in libreria, perché dopo la trasmissione, lo diciamo subito, lo diciamo in modo chiaro,
lo diciamo tondo, forte,
chiaro e tondo. Dopo la trasmissione andremo a fare un corteo. Corteo!
Aspetta, Zacca, vieni qua
corteo,
a gridare corteo. Fai fuori cordone!
Dietro il cordone!
Compagni,
allora,
attenzione!
Cordone,
Ci sono dei fascismi!
Via la polizia! Allora,
ecco,
andremo
qua,
a fare a piedi, lo puoi dire nel microfono, non farmi gesti.
Buongiorno Guido Fogacci,
ciao. Andremo alla targa, al cipo che ricorda Peppino Impastato,
sì,
che è a poche centinaia di metri qua dalla libreria dove ci troviamo, diciamo centinaia, così viene più gente,
sì.
Poche centinaia di metri dalla libreria dove ci troviamo, perché è un luogo di memoria dove si ricorda un personaggio a noi affine politicamente, socialmente, ma anche radiofonicamente.
Radio out. Comunque, Il Cippo è vicino alla fermata della metropolitana, esatto. Via 8 Ottobre o anche via, via Peppino, Giuseppe Impastato, c'è anche la via che fa così.
È comune di Milano o di San Donato?
È di Milano, però è al confine, è proprio al confine, sì, siamo in periferia. Peppino l'ha messo in periferia.
Periferia di Milano e periferia di San Donato.
Sì. Corretto, sì. Comunque diciamo che tutti gli anni, l'8 maggio, 9, insomma comunque la domenica, vicina a quella data lì del 9 maggio, Rifondazione Comunista del Municipio 4 organizza sempre il ricordo di Peppino al pomeriggio e va bene, noi invece oggi portiamo dei fiori, abbiamo preso dei fiori meravigliosi, un fiore per Peppino, qua. Li abbiamo già noi, non dovete portarli voi.
Allora Guido, aspetta, brandisci i fiori che ti faccio una foto.
Brandisce i fiori, ce li abbiamo. Allora, eccolo, se qualcuno vuole venire, il tempo è poco, lo sappiamo, ma certo. Se per caso qualcuno è in casa, se uno è un fiorista, in questo momento ci sta ascoltando e abita a poca distanza da qua, vuole portare dei fiori, andremo dopo la trasmissione e magari dopo uno spritz qua al bar di fianco.
Un ulteriore spritz.
Spritz in corteo in 3-4-100, cioè, quanti saremo, al Cippo che ricorda Peppino Impastato
con Disma e Alone, giusto? E voi ci siete, certo, ad aprire il corteo
ovviamente,
c'è Disma e Alone,
sì, abbiamo lo striscione, abbiamo il megafono, abbiamo
anche le mazze per fare il servizio d'ordine, certo, comunque non...
abbiamo i passamontagna, sì, per la frangia più militante.
Non ci facciamo mancare ovviamente. Comunque dai, no, venite che è interessante veramente.
Lo facciamo. Allora, se qualcuno volesse venire con noi, dopo andremo a ricordare Peppino Impastato insieme con un mazzo di fiori e soprattutto con la nostra presenza.
Ci troviamo qua alla libreria.
Dopo lo spritz.
Grazie Guido.
Allora, intanto diamo il benvenuto.
Questa musicona che hai messo su.
Harlem Shake. Il benvenuto a Sonia Bergamo, che qua a San Donato e zona è più o meno di casa, perché ha fatto un lavoro di campo, che significa andare in un posto e studiare delle cose interessante sul quello che i media, e lo dico distaccandomi
gli altri media,
dalla versione giornalistica classica, hanno definito il boschetto della droga. Buonasera Sonia.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao,
buonasera,
benvenuta.
Sonia, buonasera.
Boschetto della droga che non esiste più o esiste ancora?
Allora, innanzitutto volevo sottolineare che c'è questo link non casuale, che io sono nata il 9 maggio, sì. Quindi corteo. Allora, il boschetto della droga non c'è più come era... diciamo nel 2017-2018, nell'apice della sua visibilità, ma diciamo che non è un caso se sono qui a San Donato, anche questo non è un caso, perché quello che è successo è che la scena aperta del consumo di droghe, di Rogoredo cosiddetta, si è piano piano spostata sul confine tra Milano e San Donato e ha assunto nuove forme.
Allora, aspetta che intanto ti presento. Sonia Bergamo, abbiamo detto, autrice di Oltre lo spettacolo della siringa, un libro che è una ricerca sociologica, perché tu sei sociologa, sottotitolo Contromappa di una scena aperta, tu hai già citato questo termine, scena aperta del consumo di droghe del XXI secolo. Noi in trasmissione più di una volta abbiamo ricordato in modo tranchant, in modo, insomma, come facciamo noi sempre,
sommario,
sommario superficiale, sì, le nostre memorie relative a quella che era la Milano degli anni fine 70, primi 80, eccetera, in cui Milano e provincia, in cui sostanzialmente sotto la casa di ognuno di noi, quelli che noi definiamo baraccati, e che all'epoca era una categoria diversa da quella che è oggi, ossia persone che in qualche modo vivono nella fragilità. All'epoca la siringa era un elemento quotidiano, era, sì, un elemento che trovavi,
era uno dei pilastri della fragilità, direi.
Li trovavi nel parchetto sotto casa, io li trovavo anche a casa mia, ma questo poi è una questione mia. Li trovavi, insomma, dappertutto a Milano. E poi a un certo punto, col tempo, le siringhe hanno iniziato a sparire, ma in realtà non sono sparite, perché si sono accumulate in zone, in luoghi invisibili, perché sono in qualche modo state marginalizzate. Uno dei luoghi in cui sono state marginalizzate è proprio Rogoredo, il boschetto della droga. Tu parli di scena aperta, cosa vuol dire? Poi anche dal punto di vista sociologico, cosa è successo? Cosa significa avere tutta la droga, tutta l'eroina, tutte le siringhe in un unico posto, che è qua a poche centinaia di metri?
Allora, innanzitutto, come dicevi tu, è giusto anche dire che l'eroina non è mai sparita, è solamente si sono modificati i modi in cui è stata viene consumata e in cui è visibile a tutti, no? Quindi alla cittadinanza. È cambiato anche il modo di consumarla, quindi quello che è cambiato dal passato è innanzitutto il contesto. Quindi abbiamo negli anni 90, 80 e 90 i cosiddetti baby boomers, no? Che si avvicinano all'eroina. L'eroina era molto visibile, c'era l'emergenza dell'HIV, le siringhe abbandonate, era tutto nuovo, bisognava pensare a dei modi di affrontare questa situazione, tant'è che l'unico modo plausibile che in quel momento rientrava tra le possibilità erano le comunità terapeutiche. Oggi non ci sono solo le comunità terapeutiche, ci sono tanti altri modi di affrontare questo tema. Cambiano le condizioni geopolitiche, per cui fino al 2001 arrivava una grande quantità, arrivava una grande quantità di eroina dall'Afghanistan, poi con la caduta dei talebani questo flusso diminuisce, ed ora con il ritorno dei talebani, diciamo dal 2021, aumenta di nuovo. Questo ha portato a una diminuzione del costo dell'eroina.
2 euro scrivi nel tuo libro, se non sbaglio, al grammo?
Sì, no, 0,1 grammi, che è una microdose.
Quindi, se facciamo un confronto con tipo le altre droghe famose, costa di meno, costa meno della cocaina. È la cocaina, che non so, è vero, è tutt'altra droga, però nel senso, quanto costa? Sì. Non so, noi siamo delle persone rette, per,
certo,
bene.
Costa meno della cocaina.
Costa,
sì,
meno della cocaina.
Noi quello... crediamo solo al cilum.
Beh, allora, nelle nostre reminiscenze di adolescenti, però. Insomma.
Siete vecchi, nel senso.
Siamo dei vecchi.
Come me,
sì,
nel senso, adesso è assolutamente. Cioè, non ha molto più senso parlare di una droga, non ha molto più senso parlare di eroina e cocaina, ha senso parlare di poliabuso, di funzione di quello che usiamo, quindi oltre all'eroina sicuramente c'è la cocaina. Rogoredo famosa per lo spaccio e il consumo di eroina, che difficilmente è rintracciabile così facilmente in altre zone della città, però di fatto si tratta di una situazione molto acuta, insomma, visibile dai cittadini, e questo ha fatto esplodere il caso, ma non ha più tanto senso parlare di eroina, cocaina o altre droghe. Sapete bene, insomma, che è anche scoppiato un po', è scoppiata l'attenzione da parte dei media dei cosiddetti oppioidi sintetici.
Certo,
quelli che sto, ne ho uno dentro contro la tosse,
sì,
però, sì.
25 gocce al
attento,
giorno.
Sì, sì.
Allora, esatto. Allora, due domande. Una, tu definisci, o meglio, parli nel tuo libro di contromappa di una scena aperta. Uno, cosa vuol dire contromappa? e due parli di spettacolo della siringa, perché secondo me questo è importante, perché lo spettacolo della siringa è quello che ci fanno vedere i reportage nei con le facce oscurate eccetera, che ci tengono molto a oscurare le facce, a pixellare le facce, ma fanno molto evidenziano molto la siringa, il braccio, cioè ossia l'azione del farsi. Che cosa significa quella roba lì dal punto di vista sociologico, ma anche dal punto di vista mediatico, sociale, eccetera?
Allora, le due cose sono molto collegate. Nel senso che, allora, tradizionalmente la rappresentazione dominante di questo tipo di situazioni, tipo la scena aperta di Rogoredo, avviene con la città impegnata a combattere una guerra contro il degrado e quindi contro lo spaccio e il consumo di droghe, oppure dall'altra parte c'è questa rappresentazione della persona che usa droghe nella sua storia di sofferenza e questo, sebbene con le migliori intenzioni possibili, diciamo, non fa altro che alimentare un'idea per cui la persona che usa droghe non è in grado di autodeterminarsi, non è in grado di decidere come disporre del proprio corpo, eccetera. Quindi io, diciamo, l'idea della contromappa è quella di riprodurre una narrazione, ma anche proprio fisicamente una contromappa, cioè usare una cartografia diversa per rappresentare questo tipo di situazioni, che non rappresenti i luoghi della paura e dell'illegalità, ma che cerchi di rappresentare un po' anche i mondi di vita delle persone e altri aspetti che di solito non vengono rappresentati, e questo determina che si alimenti un po' la visione securitaria, no? Che quindi si interpreti questo fenomeno come un fenomeno che richiede delle risposte securitarie piuttosto che
repressione.
Sociali o sanitarie, esatto.
Senti, com'è cambiata negli anni? Nel senso, adesso si è spostata un po' qua.
Ma ti sei scritto le domande. Ma sei un vero giornalista.
Beh, io sono un giornalista.
Pazzesco. Io stavo facendo dei riposini oggi pomeriggio perché avevo preso gli oppioidi contro la tosse e mi hanno fatto addormentare. Sì.
Li hai presi al buschetto? No.
No, no, okay, a casa, okay, a casa. Okay,
okay. Senti, no, secondo il tuo punto di vista, cioè tu hai fatto un lavoro di campo, quindi immagino anche dal punto di vista tuo personale impegnativo, e hai individuato delle possibili politiche, soluzioni, indirizzi oppure no? Nel senso, per esempio, io personalmente sono a favore della liberalizzazione di tutte le droghe, quindi dal mio punto di vista la soluzione è quella lì, ma tu cosa hai, come hai interpretato la situazione?
Allora, partiamo dal fatto che anche l'ONU ha definito e ha stabilito che la guerra alle droghe è fallita totalmente, quindi se anche l'ONU ha stabilito che la guerra alle droghe è fallita, cioè non dobbiamo più discutere di questo. Allora, solitamente adesso, diciamo, nella nostra epoca il consumo di droghe la tossicodipendenza così chiamata viene definita come un problema biomedico, o comunque, diciamo, come una malattia, ecco, per intenderci. Bisogna un po' partire dal fatto che l'uso di droghe fa parte della storia dell'uomo e non è ancora scontato che possiamo partire da questo, e una volta che questo sarà condiviso da tutti e da tutte, quello che è necessario fare è non soffermarsi solo sulla richiesta, diciamo, di repressione di questo tipo di fenomeni, quindi della repressione della criminalità organizzata, ma anche del consumo di droghe stesso, ma di affrontare il problema come come parte, diciamo, della natura dell'uomo e della nostra quotidianità. Quindi diciamo, le politiche di riduzione del danno e l'approccio, anche l'epistemologia della riduzione del danno, che significa il modo di conoscere questi fenomeni, è l'approccio sicuramente ideale, che è quello che affronta il tema con una sospensione del giudizio. Quindi fare in modo che le persone che usano droghe vadano incontro a meno danni possibili. Insieme a tutte le altre politiche, tra cui quelle di cura e quelle di prevenzione. Quindi informare le persone sugli effetti delle sostanze, informare le persone su cosa, sull'istituzione a cui si possono rivolgere in caso di problemi, ma anche fornire loro dei luoghi sicuri e supervisionati per il sicuro.
Esatto. Giusto?
Esatto, sì.
Allora, abbiamo il GR sì, adesso, se GR, poi hai GR. Tempo di rimanere qua ancora un paio di minuti, poi torniamo da te. Diamo la linea al GR, torniamo tra poco per la...
Per i drogati delle notizie.
Per i drogati delle notizie, al GR, dopo. Ragazzi, sono tornati, sono qua i guys
qua.
E siamo sempre mia, in cerca di guai.
Mamma mia, sempre in cerca di tafferugli,
guai, tafferugli, sì. Teste in faccia, pestaggi all'americana.
Allora, ringraziamo l'ascoltatore abbonato che ci ha portato un aperitivino.
Sì, grazie.
Crodino e patatine, grazie.
Meglio se era alcolico, ma va bene anche così. Grazie, 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 ma tra poco cambieremo pagina, cambieremo argomento, ma qualcuno ci chiede via messaggio il titolo del libro di Sonia Bergamo qua con noi. Il titolo è Oltre lo spettacolo della siringa, contromappa di una scena aperta del consumo di droghe nel XXI secolo, lo si trova nelle migliori librerie, sì. Immagino, tieni il microfono vicino. E Sonia, no, stavamo parlando con te un paio ancora di domande, nel senso tu hai fatto un quello che si chiama un tu sei sociologa, come sai io sono antropologo, quindi
sì, vi contrapponete, sì, da
quindi
un certo
diciamo
di vista,
un
sì. No, siamo amici.
Siamo amici, però insomma, l'antropologia è una sorella più giovane, ma comunque forse più nobile della sociologia, perché noi antropologi siamo
metti
più...
Metti via quel coltello, Sonia, scusa.
Siamo più visionari, o no? Non lo so, come ci vedete voi?
Sì, più visionari, probabilmente più la definizione giusta. Sì.
Sì, perché frequentate la scena aperta delle droghe.
Esatto, no, ci odiano. Allora,
non è vero.
Allora, no, tu sei sociologa, e quindi che tipo, cioè, come funziona il lavoro di campo che hai fatto... fattivamente, cioè il risultato lo si legge, non possiamo raccontarlo in 5 minuti in onda perché è impossibile, ma è un racconto del che va appunto da quello che abbiamo detto fino anche ai conflitti con la polizia, o meglio più che i conflitti anche il punto di vista degli sbirri nei confronti...
L'hai detto in un modo veramente molto chic.
L'ho detto chic, sì.
Elegante.
Nei confronti delle persone addicted, eccetera, eccetera. Ci sono anche dei riporti, delle testimonianze, dei dialoghi, delle frasi virgolettate. Insomma, è anche molto interessante per capire quello che pensano coloro che sono lì a fare il lavoro di, tra virgolette, monopolio della forza, che è quello che fa lo Stato, su delle persone che vengono marginalizzate, nascoste e rese invisibili dalla società. E questo è molto interessante, perché capisci che cosa pensano coloro che sono lì a reprimere. Ma al di là di questo, il tuo vissuto, com'è andare lì a fare un lavoro di campo? Cioè, nel senso, come lo vivi? Cosa fai?
Allora, dirò una cosa un po' forse impopolare. È stato piuttosto divertente, nel senso che allora io ho iniziato affiancandomi agli operatori di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, che lì facevano riduzione del danno, perché avevo bisogno di farmi conoscere e soprattutto di escludere il fatto che io potessi essere non tanto una poliziotta, una sbirra, esatto, sbirra. Quanto una giornalista, esattamente. Quindi
loro sta sul cazzo ai giornalisti.
Ne pensiamo i peggiori.
Molto, molto più degli sbirri. Esatto. E quindi io avevo bisogno che la gente iniziasse a conoscermi e chiedermi chi ero, cosa facevo, e io raccontavo cosa ero lì a fare. E poi mi sono, diciamo, sganciata dagli operatori della riduzione del danno per stare un po' da sola, soprattutto nei dintorni della stazione di Milano Rogoredo. Sono stata lì per fare, per la precisione, 70 giorni di osservazione e più di 40 interviste che hanno coinvolto persone che usano droghe e testimoni privilegiati, tra cui anche gli
sbirri.
Esattamente. E vi deluderò.
Non ti hanno manganellata?
No. E anzi, qualcuno ha, molti, tutti hanno espresso un senso molto grande di frustrazione rispetto a quello che al loro lavoro lì, e alcuni hanno espresso anche il desiderio di politiche un attimino più innovative.
Cioè, stai parlando di sbirri progressisti? Non ci possiamo
frustrati
credere.
Sicuramente
proletari in divisa.
Ma ho raccolto anche tante testimonianze di diversi tipi di, diciamo, atteggiamenti non rispettosi, per dirlo in un modo gentile, verso le persone che usano droghe, sicuramente. E nulla. E accanto a questo ho raccolto anche tutti gli articoli di cronaca locale di quegli anni, per vedere come veniva rappresentata la situazione dai media.
Cioè, anni del boschetto della droga.
Gli anni più famosi del boschetto, cioè quelli prima del Covid.
7-8 anni fa, sì.
Poi dopo il Covid mi sono concentrata su come, cioè sugli effetti delle politiche, per lo più politiche di gentrificazione, sugli effetti che hanno avuto sullo spostamento della scena aperta.
Allora, per venire al presente, abbiamo un'Olimpiade che sta per arrivare nel 2026. E
le
che
Olimpiadi
si
della droga, no?
Della sono droga, quelle, sì, no? Della neve, per rimanere in tema. Sì.
Esatto.
Che si svolgerà a Milano e Cortina, ma che insomma avrà a Milano il suo punto focale in quella zona lì, a Santa Giulia, Rogoredo, che poi in realtà passi 100 metri e cambia tutto. Ma quel tipo di gentrificazione che poi sta, noi ne parliamo quotidianamente, insomma, che sta abbracciando Milano, eccetera, è una gentrificazione che tende sempre a spostare, a portare fuori, a creare dei luoghi che diventano sempre più ristretti e non visibili alle persone, cioè che non ci passi, come è un boschetto, come era Rogoredo, come poi si è spostato e è venuto. Adesso è a San Donato, è più verso San Donato quella cosa lì. La gentrificazione è un progetto politico, un progetto culturale che tende a marginalizzare e a nascondere quelle robe lì. Cioè, nel senso, porta il disagio, lo riunisce tutto insieme di modo che
lo infila sotto il tappeto.
Sì, è un po' quella roba lì, o no?
Assolutamente sì. La gentrificazione è strettamente legata al tema delle politiche sulle droghe, per cui quello che è successo a Rogoredo, ma che succede in tantissime altre città italiane, cioè quasi tutte le città italiane comunque conoscono una scena aperta del consumo di droghe più o meno grande, più o meno visibile, è che diciamo col pretesto, con la scusa di rendere più fruibile ai cittadini o di purificare, diciamo, una zona della città che è interessata da questi fenomeni, vengono attratti capitali, finanziamenti, ma anche solo, come è successo nel caso di Rogoredo, un'attività di riqualificazione del verde urbano, che restituiscono ai cittadini una parte della città che fino ad allora era marginalizzata o comunque era lasciata a se stessa, e spingono, diciamo, i fenomeni indesiderati altrove, senza affrontarli veramente, chiaramente, solo spostandoli altrove.
Vabbè, nulla, noi vi consigliamo di prendere il libro, oltre allo spettacolo della siringa, Sonia Bergamo, Meltemi, editore, sono 15 euro... E ricordando la lezione di Bruna Miorelli, diciamo sì, anche il numero di pagine, che sono 127 pagine, l'ho trovato in libreria.
Si legge.
L'ho detto bene.
Sì, bravo, Disney. Bravo.
Grazie Sonia,
grazie.
Ti ringraziamo.
Grazie a voi.
E niente, purtroppo la realtà di Milano è anche questa. Purtroppo lo dico e lo ripeto dal punto di vista, io liberalizzerei tutte
tutto,
le droghe.
Da un certo punto di vista sì, dall'altro punto di vista sei anche uno dei più grossi motori della gentrificazione tu stesso,
perché
da quando sei andato ad abitare al Giambellino sappiamo cosa è successo, hanno messo la metropolitana, hanno aperto boutique di un certo livello, si parcheggiano ormai soltanto Rolls e Ferrari.
Tra l'altro
da
io
parte.
Chiamo i vigili tutti i giorni per segnalare
le Rolls,
lo dico in divieto di sosta, sono io che chiamo i vigili. Grazie Sonia.
Grazie, grazie.
Volevo dire una cosa, che mi hanno invitato con anche l'idea di spiegare come si fa il fentanyl. E volevo dire che in effetti io
mi
ho
indicato,
pensato, io ho pensato a un format che non è tanto fatto in casa da Benedetta, ma un fatto in casa da Benedetta di Benedetta, quindi volevo proporvelo, insomma,
ne parliamo, ne parliamo. Io ho le gocce.
Cos'è
controllato Benedetta Parodi?
Non so nulla, non guardo la TV,
è di cucina, milionaria,
non la guardo.
Quella di cucina e quella invece di droga.
Ho
le gocce per la tosse, che grazie. Direi sono una buona base. Grazie.
Ottimo.
Grazie.
Allora Sonia, aspettaci fuori che poi veniamo a comprare.
Benissimo.
grazie mille. Diamo la linea ai nostri nuovi ospiti.
Beh, mettiamo una canzoncina prima.
Mettiamo uno stacco, perché
sennò
siamo brevi. Diamo la linea, il microfono ai nostri nuovi
guarda
ospiti.
Guarda che hanno sulla divisa gli ospiti, tutti con la maglietta.
È vero, è vero. Ajas Milano. Ajas Andonato. Ajas... Aspetta, che c'è il microfono chiuso, vai.
No, è giusto, Ajas e TS Milano, anche se operiamo su Milano, ma anche San Donato.
Allora, parliamo di biciclette, ma non solo, biciclettiamo. Matteo, buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera,
buonasera. Non solo tu.
Andrea.
Presentatevi.
Ciao Andrea. Alessandro. Anche Alessandro.
Ciao Alessandro, poi c'è una persona con un bel pizzo là dietro.
Sì, sì.
No, è papà.
E dei piercing anche. Ah, è piercing. Sì. Sì.
È il papà, infatti. Vabbè, c'è una somiglianza.
Guarda che c'è, guarda che roba. C'è la legacy dei piercing.
Heritage, sì. Allora, biciclettiamo, una realtà attiva su San Donato. Proviamo a intuire dal nome, parlate di, non so, di calcio?
Quasi.
Di, non so, pallavolo, no.
No.
Non so.
Fuochino.
Biciclette. Cosa fate?
Allora, noi siamo una ciclofficina sociale.
Oh, a noi le ciclofficine ci piacciono perché
tantissimo.
Ne siamo clienti, in quanto cerchiamo sempre di aggiustare.
Siamo anche dei clienti rompipalle.
Sì, cioè, totalmente.
Il freno, il cambio, la ruota, il raggio. Continuamente.
Lo conosci Davide Maggi? Loro avevano la stazione di biciclette a San Donato.
Sì, e dov'era? Era la fermata
della
metro, un po' di anni fa.
Ho presente la stazione delle biciclette.
Lo conosci?
Adesso...
Allora, ne approfittiamo per ricordare che il nostro fumetto Piantagioni è in vendita anche alla stazione delle biciclette di Corso Lodi e di via Ettore Ponti.
Ettore Ponti, quindi sia zona Corvetto che Barona.
E a noi invece ci trovate sabato 29 marzo, questo sabato alle 15:30 al Museo del Fumetto a presentare con il nostro amico Ivan Hurricane Manopelli il fumetto Piantagioni.
Sì.
Venite, perché è all'interno di un festival dedicato ai fumetti.
Venite allo spazio Wow, Viale Campania 12, Milano.
Un sacco di fumettisti indipendenti.
Ore
15:30.
E 30, sì.
Un sacco di fumettisti, tra cui noi, che siamo fumettisti.
Beh sì,
ma
oltre
torniamo,
a essere Mimi e...
Torniamo agli ospiti. Allora, biciclettiamo, San Donato, azione politica, nel senso che eliminiamo quelle macchine di merda. Io non guido, io odio le macchine. Dicevo poco fa, ho chiamato i vigili anche stamattina per segnalare in via Laurenteggio tutte le macchine di divieto di sosta. Voi cosa fate?
C'è un telefono rosso come quello del...
No, mi ha segnato, rompicoglioni.
Come il commissario Gordon
io.
con Batman, sì, sì. C'è una linea diretta.
Gli appare
sì.
Spammer
sul cellulare,
presunto spammer, sanno che sei tu.
Stalker, no?
Stalker,
spammer, stalker.
Sì. Allora, noi abbiamo questa ciclofficina sociale che sostanzialmente nasce nel 2016 dal bilancio partecipativo del comune di San Donato, quindi loro dicono abbiamo un residuo di bilancio, voi cittadini cosa volete farne? Noi presentiamo questa idea di fare una ciclofficina che però sia gestita da educatori e da ragazzi o con disabilità o con fragilità o semplicemente ragazzi del territorio che vogliono venire. Partiamo, ci danno questo spazio abbastanza grande che è in via di Vittorio 48B, quindi qui a San Donato, e noi iniziamo insomma a metterlo a posto, a ricevere donazioni. I cittadini di San Donato ci portano cacciaviti, ci hanno regalato veramente di tutto. Ci sono le signore che arrivano, dicono: ma io vi porto la focaccia.
Beh, va fondamentale, bene, fondamentale.
Non gli andate venire oggi, no?
No, 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 sarebbero venute però, perché qualsiasi vabbè, cosa vengono.
Bisognava chiamarle, vabbè.
E quindi abbiamo questa ciclofficina che viene creata sostanzialmente anche con una grossa mano del comune, che ci dà gli spazi tuttora, nel senso che anche finito la parte di iniziale ci hanno dato dei fondi per comprare il materiale per iniziare e poi ci hanno lasciato in questo spazio. Quindi noi siamo lì dal 2016, abbiamo aggiunto un'apertura sfruttando anche il povero martedì, sfruttando anche il povero Andrea, quindi siamo aperti il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 10 all'1. Cosa si può fare? Si può venire, riparare la propria bicicletta da soli, vi insegniamo. Quindi io voglio riparare la camera d'aria, non l'ho mai fatto, lo fai con noi, lo fai con i nostri ragazzi, Alessandro, giusto?
Sì.
Sì. Quindi lo puoi fare in autonomia. È venuto poco tempo fa un papà con il figlio, ha detto: ah, ma io non ho gli strumenti a casa, non ho il centraruote, no? Non abbiamo tutti gli strumenti a casa, e quindi si può fare questa cosa. Si può stare anche soltanto in compagnia con noi a chiacchierare. Vogliamo essere un po' un'alternativa. Prima si parlava un po' di Rogoredo, delle alternative, nel senso, se tu sei un ragazzino della zona e il pomeriggio vuoi andare a raccontare all'educatore che l'insegnante è una stronza, non la sopporti, non si può dire forse, però è così, vieni, lo racconti
succede
con noi,
spesso, succede spesso. Sì.
Soprattutto italiano, italiano, storia, latino, queste sono materie molto, non so come mai.
Sì. Però,
da uno studio statistico con un campione piccolo è questo.
C'è una propensione per le materie scientifiche a San Donato.
Non so, c'è un centro quasi.
O forse ci sono professori di lettere particolarmente severi e rompiballe, malvagi, sì.
Comunque è un'avventura che noi portiamo avanti da tanto tempo, con anche dei volontari.
Fate due tipi di lavori su due binari, nel senso, uno è quello della socialità, del riparare le bici, eccetera, e l'altro è anche quello di un po' di inserimento di persone che hanno un qualche tipo di fragilità nel contesto del lavoro, insomma.
Sì, assolutamente. È un'esperienza ed è molto importante, anche perché i ragazzi che vengono da noi, qui c'è Alessandro che lo può testimoniare, no?
Sì.
Che insomma, io dico: ragazzi, adesso è arrivata la signora con la bicicletta, non gli funziona il freno, deve essere riparato, nel senso che la signora poi non
può... Faglielo testimoniare, Alessandro, però, perché sennò...
Lo confermo.
Confermi?
Sì.
Hai riparato
il freno?
Sì.
Com'è, se non si è incidentata?
La sciura è tornata a casa frenando, diciamo,
sì.
Alla grande.
Sì.
È un freno a bacchetta, un freno a tamburo,
normale.
Un freno a disco.
Anche il freno a bacchetta.
Tutti vanno bene.
Sì.
Ma invece a scatto fisso?
C'è qualcuno,
sì,
con lo scatto fisso? Era un po' più di moda un po' di anni fa,
sì,
devo dire.
Sì, no, ma capitano, eh? Capitano.
Sì,
perché
no,
poi,
capitano.
Ecco, quello che succede tante volte è
scusate, vi fermo.
Sì?
Io ho la Brompton.
Sì.
No, non volevo interrompere.
No, hai parlato, abbiamo parlato fino a un minuto fa di gentrificazione, scusami, se hai la Bronton.
Volevo fare il figo,
sì, vabbè.
Ok.
No, quello che succede tante volte è che poi...
Scusate, ho la Brompton e non la uso.
Sì,
volevo fare anche,
vuol dire anche di colore
più,
è rosa salmone.
Sì. Rosa salmone.
Andiamo in un'altra trasmissione.
Cambiamo.
Ho sbagliato.
Ti vuoi fare sbeffeggiare dagli ospiti?
La vendo.
Hanno ragione.
Ma ce la regali?
Ce la regali? No, ecco, perché questo...
Da noi viene donate le bici, quindi...
No, tante volte ci regalano le biciclette, nel senso che tante persone o hanno, per esempio, i figli che crescono e quindi dicono: mio figlio è troppo grande, ve la regalo, e noi la regaliamo ad altri bambini, altri ragazzini. Oppure tante volte si rendono conto che, non so, mi trasferisco, eccetera, eccetera. A volte ci portano veramente dei rottami che tornano a nuova vita.
Facciamo un appello, quindi, se c'è qualcuno che vuole portarvi delle bici più o meno scasciate da risistemare... Dove esattamente, ricordiamo?
Via di Vittorio 48B, quindi si scende, sotto abbiamo un grosso cartellone con scritto biciclettiamo, quindi uno non può non vederlo.
Oppure magari tramite internet vi si trova in...
Ci si trova sul nostro sito, che è www.aiasmilano.it, su Facebook, su Instagram. Invece su TikTok mi sono rifiutato, ma credo che...
TikTok, no, voi?
Allora, per ora sto reggendo.
Ballate?
No, allora rollare molto presto.
Rollare?
Non lo faccio crollare.
TikTok. Perché...
Cedrò.
Sì, no, vabbè, perché più o meno lui deve avere la nostra età all'incirca, sì. No? E quindi giustamente
me qualcosa meno.
Qualcosa meno, sì, nonostante la barba
42.
Bianca. 42. Ne ha... barba più bianca del normale. Cioè, è un conto, po' più giovane di
10
noi.
Meno, quasi 10.
No, 8 meno, dai, 7-8.
Io esco e vado a casa.
Ma no, ma dicendo lo spritza 4 euro, dove vuoi andare?
Aspetta, però lui che è giovane, stavi dicendo TikTok, tu sei influencer del...
No, beh, influencer è un po' esagerato. Vabbè, sono qui da Milano da poco, penso che si senta anche dal mio accento.
Ah, sembri di Brescia.
Brianzolo, un accento brianzolo, sì.
Sono centro Italia invece, sono delle Marche. E no, beh, il progetto biciclettiamo, quando me l'hanno detto mi sono buttato a capofitto, ho detto bellissimo, dobbiamo iniziarlo, lo devo iniziare subito perché è un progetto troppo bello per non sponsorizzarlo e far conoscere a più persone possibile, perché proprio accogliere i ragazzi, aggiustare anche i rottami, come diceva il mio collega prima, cioè portiamo a vita nuove bici. Scusa, e usiamo il riciclo.
In 20 secondi, cosa ti ha portato a San Donato, dal un posto bello come possono
perché essere? Io al mare o sull'entroterra delle
No,
Marche?
Al mare, sono di Ascoli, le olive fritte.
No, vabbè, Ascoli tra l'altro è una città bellissima, il centro di Ascoli è favoloso.
Perché io ho studiato per anni a Roma la LIS, la lingua italiana dei segni, ho lavorato un po' lì a Roma nelle scuole, adesso lavoro qui con AIAS in altre scuole qui a Milano, e più faccio questo progetto che è...
Fai un sacco
fantastico.
Di cose belle.
Facciamo altre cose belle.
Ultimissima cosa, molto più terra a terra. Mobilità dolce a San Donato, come siamo messi? È un comune che ci tiene? E ci sono piste, cose?
Insomma, abbiamo 18
secondi.
Si va in
giro in bici bene a San Donato?
Allora, guarda, io non mi sbilancio perché io non sono di San Donato. Sono di Rogoredo. E dicevo grandissima.
E allora torna a casa tua.
Torna a casa mia.
Vai a gentrificarti.
Vado a gentrificarmi. Però sicuramente i cittadini vogliono andare in bici, perché da noi vengono, passano, vogliono andare. Per cui sicuramente la volontà c'è. Poi di altre cose non ti...
L'importante è quello, bisogna partire dal basso.
E allora viva le bici. Io prima dicevo non uso più la bici perché ho iniziato solo a camminare.
Beh, perché sei andato oltre, diciamo.
Perché non guido, lo ricordo a tutti, Disma Pestalozza è un mito dell'ecologia, il Battisto 5.
E invece Guido
non ha mai guidato.
Guido, sì, Fogacci, Guido, che ha portato i fiori da portare al Cippo per Peppino Impastato. Se ci siamo qua, adesso facciamo corteo.
Andiamo da Peppino Impastato tra poco con i fiori, prima un Campari e poi... Andiamo in corteo dalle parti della metro di San Donato.
Velocissimo, che siamo già arrivati.
Solo una cosa, salutiamo tutti i nostri colleghi di AIAS, anche che non ci sono qui, sì. Quindi Andrea e Jacopo che ci tenevano. E vi diciamo che se volete fare volontariato, ci potete scrivere volontariato@aiasmilano.it. Abbiamo anche un altro servizio, tempo libero. Andate a mangiare la pizza con i ragazzi con disabilità, con fragilità, che così passate in maniera utile il weekend e vi divertite anche.
Perfetto, tra poco ci vediamo, chi non è qua e vuole venire al Cippo per Peppino Impastato dalle parti della fermata M3
ciao
di San Donato.
Ciao a tutti, grazie alla Kitax da parte di tutta Radio Pop. Ciao.